Buonasera, speriamo che questo quarto incontro, questa sera i punti della meditazione saranno offerti dal padre Antonio Pileggi, che è il responsabile della sezione musicale del Centro Culturale San Pietro. Come le altre sere, pochi minuti per qualche indicazione di metodo di preghiera. Due punti mi piacerebbe trattare. Il primo è questo: qualunque sia il metodo che noi usiamo per la preghiera, per esempio la meditazione, la contemplazione, la supplica, la lode, qualunque sia il modo usato, c'è sempre un elemento comune che è importante, l'asse portante della preghiera, che è la adorazione. Cioè, si tratta non di parole, ma piuttosto di un modo di stare davanti al Signore. È un atteggiamento di base, dove noi riconosciamo di essere non secondari, come se fossimo poco importanti, ma riconosciamo di essere secondi davanti a Dio. Cioè Lui è sempre il creatore e noi siamo la creatura. Lui è il maestro e noi siamo i discepoli. Lui è il medico e noi siamo i bisognosi di aiuto. Lui è il padre, noi siamo i figli. C'è questa asimmetria che ci mette nel posto giusto davanti al Signore. In questa posizione seconda rispetto a Lui. Chiamiamo questa posizione, questo modo di essere, lo chiamiamo adorazione. Non possiamo trattare il Signore come se fosse il nostro compagno di classe. C'è sempre da recuperare questa dimensione di rispetto profondo, di adorazione, appunto. E questa è una posizione fatta di tanti piccoli accorgimenti. Per esempio, il saluto al Signore quando si apre la Chiesa, il saluto a Lui, il congedo quando si lascia la Chiesa. La stessa posizione che noi assumiamo. Nessuno di noi entra in casa di qualcuno e si chionda subito sul divano. Saluta, viene invitato a sedersi e si siede. Perché non trattare con altrettanto rispetto il Signore che è presente? Eucaristicamente, realmente presente. Quindi tutto quello che è il saluto, postura, rispetto profondo, riconoscimento di questa grande dignità del Signore, fa parte di questo atteggiamento di base che dovrebbe coltivare la nostra, alimentare la nostra preghiera. Sant'Ignazio suggerisce che all'inizio della preghiera si spenda qualche secondo, qualche minuto, per prendere coscienza che siamo di fronte al Signore. E suggerisce il Santo di fare qualche piccolo gesto che mostri questa consapevolezza. Un inchino, una genuflessione. Il secondo punto di metodo riguarda un modo di pregare che è molto importante per la nostra esperienza spirituale ed è l'esame di coscienza. L'esame di coscienza è un modo di pregare, si tratta quindi di una preghiera, non è un esercizio di autocoscienza, di consapevolezza. Questo viene anche ad essere, ma la prima caratteristica dell'esame di coscienza è il fatto che ci mettiamo in dialogo con il Signore. E come può avvenire questa cosa? Il Papa Francesco suggerisce di utilizzare anche per questo esame di coscienza tre parole facili da ricordare e che possono essere applicate ogni volta che vogliamo. Queste parole sono grazie, scusa e per favore. L'esame di coscienza fatto così può durare anche veramente meno di un minuto, però può durare anche molto di più. Se ci abbandoniamo, per esempio, a ricordare i motivi per cui possiamo rendere grazie al Signore. Nella giornata, nella settimana che è passata, nella nostra vita, questo è il primo elemento dell'esame di coscienza, renderci conto che siamo stati oggetti di un bene, di un beneficio, di un amore. E poi scusa, diciamo al Signore, perché ci rendiamo conto che il nostro comportamento non è sempre all'altezza della situazione, potremmo fare di più. Questa scusa lo diciamo volentieri anche nei nostri rapporti quotidiani, quando ci rendiamo conto che non abbiamo fatto tutte le cose al massimo, ci rendiamo conto che avremmo potuto fare di più, accogliere meglio, in una casa più ordinata, in un posto più tranquillo. Scusa. E poi per favore, che il modo di dire che noi riconosciamo di avere bisogno dell'aiuto di Dio per poter condurre la nostra vita cristiana con coerenza. Infine possiamo dire che l'effetto dello stare alla presenza di Dio con adorazione e con questa consapevolezza nostra, uno degli effetti è proprio quello di scoprire i segni della presenza del Signore nella storia. Quello che, come abbiamo già detto, il cardinale Martini chiamava una visione contemplativa della realtà, la capacità di percepire nella storia dell'umanità e nostra personale i segni della presenza di Dio. Questo salmo che ora recitiamo insieme e che trovate nel foglio, il salmo 136, è una maniera per vivere questa consapevolezza della presenza del Signore nella storia dell'umanità e nel caso del popolo di Israele. Lo leggiamo, è un canto e un salmo litanico, come vedete ogni mezzo versetto è segnato dallo stesso ritornello. Il suo amore è per sempre, perché la convinzione fondamentale del salmista è che se il Signore è stato presente nel passato della nostra vita e della nostra storia, Lui che è fedele sarà presente per sempre. E quindi un canto alla fedeltà di Dio, diviso, come vedete, in strofe. Leggiamo, chiediamo alle donne di leggere la prima, la terza, la quinta, e noi maschi leggiamo la seconda, la quarta, la terza.
Travolse il faraone e il suo esercito, perché il suo amore Sant'Ambrogio, con queste parole introduttive della preghiera, invita a soffermarsi su alcuni aspetti dei momenti dell'incarnazione di Gesù, in particolare sulla passione. E ci dice: cerca di penetrare il senso della sua croce, il senso della sua morte, se vuoi guadagnare la vita eterna. Dietro la croce c'è la gloria della risurrezione. La parola gloria per noi evoca immagini di grandezza, di fasto, di vittoria, ma Dio ha voluto rivelarci la vita ultima della gloria attraverso la croce di Cristo. Senza quel momento della sua vita non potremmo mai entrare nel senso della gloria di Dio e non potremmo mai entrare nella nostra propria realtà gloriosa. La croce come rivelazione, svelamento della gloria di Dio è una storia che troviamo soprattutto nel Vangelo di Giovanni e nelle ultime parole di Cristo. I Vangeli ci lasciano varie indicazioni su come Gesù abbia vissuto quel momento di estremo dolore. Abbiamo ascoltato in queste serate, partendo dai testi, varie proposte meditative, con diverse angolature, anche diversi passaggi della scrittura. Si possono seguire diversi approcci per meditare il significato della croce. Uno, per esempio, che abbiamo seguito nei giorni precedenti, potrebbe essere la via del dolore, la via crucis di Gesù che scende negli abissi della sofferenza umana. Un'altra angolatura può inquadrare Gesù che dalla croce rivolge il suo sguardo al Padre e agli uomini. E ci vengono diversi momenti per perdonare e portare salvezza a coloro che li insultano, al malfattore che si affida a lui, al centurione che lo vede morire e lo riconosce figlio di Dio. Però sotto lo sguardo di Gesù doloroso che abbraccia tutta l'umanità, ci sono anche coloro che stanno lì con fede. Il Vangelo di Giovanni, questo ne siamo felici, non li ha dimenticati. Seguiremo stasera la testimonianza dell'Evangelista Giovanni, proprio lì presente. Abbiamo ascoltato quasi tutta la fine del capitolo 19 del suo Vangelo e certamente ci colpisce il punto di vista nuovo sulla croce di Gesù diverso da quello contemplato prima. Infatti nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, il punto di vista prevalente, ci sono anche delle eccezioni, ma il punto di vista prevalente è quello della lontananza, distanza, smarrimento, turbamento, incomprensione della follia della croce. Questi stati d'animo hanno accompagnato perfino le persone più vicine a Gesù, come lo suggerisce una precisazione che troviamo nei sinottici, come quella da Matteo. C'erano là molte donne che stavano a osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo, tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Nel Vangelo di Giovanni invece, nel versetto 25, abbiamo iniziato dal più versetto, troviamo un'espressione unica. Stavano presso la croce di Gesù. Questa invitazione sarà per noi stasera una composizione di luogo per la meditazione, anzi più di una condizione di luogo, perché è qualche cosa, è un elemento che ci invita a vivere questo momento con tutto il nostro affetto, in quella vicinanza di cuore a cuore. Stare presso la croce di Gesù, e si può anche tradurre con stare in piedi, accanto, vicino. Questa vicinanza a Gesù la possiamo cogliere su un triplice registro. Quello più intuitivo è la vicinanza fisica, perché la croce era e viene anche a portata di mano, si può vedere nei suoi dettagli, la si può toccare, come questa croce lignea del Settecento, tante persone dal Settecento fino ad oggi sono venuti e vengono ancora in chiesa, si avvicinano alla croce, toccano i piedi del Signore, parlano con lui oppure stanno in silenzio. Al tempo stesso la vicinanza vuole indicare una cosa di più profonda, il vincolo relazionale tra Gesù e quelle persone, e anche noi. Infatti nella lista delle persone che stanno ai piedi della croce, prima fra tutte viene nominata la madre di Gesù, non c'è nessun altro che può essere più vicino al Signore di quanto è stato lo Stato Maria, e all'Evangelista non sfugge questo elemento. Nel Vangelo di Giovanni, come saprete, la madre di Gesù appare solamente due volte nelle nozze di Cana e sotto la croce, cioè all'inizio del ministero di Gesù, quando la madre si rivolge a lui per dirgli che alla festa non hanno più vino, e Gesù risponde: l'ora mia non era ancora venuta. La madre mi appare alla fine quando l'ora di Gesù è arrivata. Questa inclusione è un modo per sottolineare che Maria è sempre accanto a suo figlio dall'inizio alla fine. E Gesù ha con sua madre un rapporto speciale, unico, e viene nominata da prima. Poi vengono nominate altre tre donne, discepoli di Gesù. La sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Quest'ultima sarà la prima persona in cui apparirà il sole. Quindi, oltre alla vicinanza fisica, si tratta di una vicinanza relazionale con le persone amate. Infatti appare anche il discepolo che Gesù amava. Ma c'è infine un altro livello, ancora più profondo, quello della fede. Maria e Giovanni sono i maggiori testimoni della fede del Signore. Infatti stare presso la croce di Gesù non vuol dire solamente essersi avvicinati lì accanto alla persona amata che sta soffrendo atrocemente. Per noi, sulla croce c'è il Signore. Anche sulla croce Gesù è il Signore, e da lì continua a operare salvezza e a compiere la realtà del regno di Dio. Stare presso la croce vuol dire essere testimoni della presenza del Signore che opera la salvezza. Gesù non subisce gli eventi, è lui il protagonista e dà una direzione ben precisa a quel momento di follia umana. È lui che ristabilisce un senso alle cose e trasforma in vita e speranza quello che è orrore, violenza, crudeltà, peccato, questa realtà che non cessa di sconfortarci e di turbarci. La dimensione di Gesù Signore, della sua signoria, anche nel momento della sua passione, proprio al Vangelo di Giovanni, e dal versetto 26 fino al versetto 30 del capitolo 19, quando muore, Gesù è sempre in primo piano. Mentre poi il suo nome appare come soggetto di creazione, parole, è lui che porta avanti tutto fino all'ultimo compimento. In primo luogo, come ho detto prima, Gesù vede sua madre, la prima ad aver creduto, e accanto a lei vede il discepolo amato, è lui che pone lo sguardo su di loro. Vedete un incontro, l'ultimo incontro in cui Gesù affida loro una missione molto grande. Donna, ecco tuo figlio, poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'ha presa in casa sua. La Chiesa nasce sotto la croce, bastano solamente due persone, ma due persone che hanno amato il Signore fino alla fine, che hanno mantenuto sempre di fronte a Gesù lo sguardo contemplativo, che hanno creduto. Solo due persone, ci viene in mente il piccolo verso di Isaia, e ricevono la missione della comunione, il fondamento della Chiesa. Una comunione concreta, abbiamo ascoltato, vivere insieme per la stessa missione che hanno ricevuto da Gesù, e inoltre amarsi l'un l'altro nella realtà della vita. Maria, madre della Chiesa e la sua missione. La seconda e la terza parola di Gesù sulla croce, come dico io, sono strettamente legate. C'è un'unica direzione che viene sottolineata dal verbo portare a una fine, compiere, completare, che ritma questa sezione. Il verbo è ripetuto tre volte. Versetto 28. Dopo questo, Gesù, percependo, vedendo con la mente che ogni cosa era stata ormai compiuta. Sentite come Giovanni ci presenta il Signore. Gesù legge in quanto sta accadendo, in lui non c'è la visione del fallimento, come invece pensano con soddisfazione i capi religiosi, la folla trascinata da loro, o come pensano al fallimento con l'amarezza dei discepoli che l'hanno abbandonata. Gesù vede in quell'ora la realizzazione piena di tutte le promesse del Padre. Vede la fecondità di quell'amore che non è venuto mai meno. Vede l'ora della sconfitta definitiva del male, del peccato e della morte. Vede la benevolenza del disegno di Dio che con il legno della croce fa riferire il disegno del mondo. Vede il dono di Dio così grande che diventa, nella sua morte in croce, dono dello Spirito Santo per tutti. Per compiere la scrittura, Gesù disse, osseti. Sono le parole del salmista sofferente, quando aveva sete, avevo sete, mi hanno dato la cena. E Gesù che compie la scrittura, cioè compie interamente il percorso dell'obbedienza filiale. Gesù è veramente un figlio, assente di beni e grazie che il Padre gli ha dato, lo dice lui stesso, sempre nel Vangelo di Giovanni, ha fatto di compiere la sua volontà, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua volontà. L'ultima azione di Gesù è l'abbandono volontario nelle mani del Padre. La morte non sopraggiunge all'improvviso, come sembrava indicare la traduzione che avevamo nella Bibbia di qualche anno fa, sfido una traduzione generica e esatta. Dopo aver pronunciato la sua ultima parola e compiuto, e Gesù che consegna il suo spirito nelle mani del Padre. e chinato il capo consegnò lo spirito. Un ultimo punto prima della contemplazione personale riguarda la scena del fianco di Gesù morto in croce, aperto dalla lancia di uno dei soldati. È una bellissima risonanza dell'ultima parola di Gesù: tutto è concluso. Sta per iniziare la Pasqua e per i preparativi rituali bisogna portare via di corsa i tre uomini crocifissi e si decide di accelerare invece con la morte. Sembra che il destino del corpo di Gesù per qualche istante sia passato nelle mani dell'uomo. Invece i giudei, Pilato e i soldati, senza saperlo, anche loro compiono la scrittura. Con riferimento al Salmo 33, non gli sarà spezzato alcun osso. E con riferimento all'agnello pasquale nel libro dell'Esodo, non gli spezzerete alcun osso. L'ultima parola su tutto ce l'ha Dio. Il soldato con l'arancia colpisce il fianco di Gesù e subito ne uscì sangue e acqua. Anche dal corpo esanime e lacerato del Signore proviene una sovrabbondanza inaspettata di grazia. Perfino quell'acqua e sangue che rimaneva nel cuore viene donato, il desiderio di Dio di donarsi tutto, e c'è la simbologia dei sacramenti che hanno origine nel costato di Gesù, il battesimo e l'Eucaristia. Questo compimento per sempre, che si svolge anche oggi, a volte ci impauriscono le vicende storiche, perché le leggiamo senza uno sguardo contemplativo sulla croce di Cristo che muore dicendo è compiuto. La storia la fa Dio. Gli uomini che credono di compiere cose grandi senza tener conto di Dio sono delle marionette. Il vero compimento è quello del regno di Dio verso cui tutto tende. A conclusione di questo ciclo di esercizi contempliamo il compimento. È compiuto da questa posizione privilegiata, non solo, ma assieme alla madre di Gesù, all'Evangelista Giovanni e alle altre donne, partendo dai nostri affetti, dalla vicinanza del cuore e dalla consapevolezza che siamo stati anche noi chiamati a una relazione di stretta parentela di spirito.